a tutti. Quello che noi abbiamo cercato di fare con questa ricerca è partire da ovviamente il tema di questo convegno e cercare di dare una panoramica, di esplorare tutti i modi in cui il suono e il colore, anzi la musica nello specifico e il colore sono collegati. In questo senso siamo partiti dal fatto che il suono e il colore abbiano una natura fisica comune, ma non analizzeremo scientificamente la connessione tra suono e colore. Abbiamo cercato di capire quali sono stati i tentativi per creare degli strumenti in cui questo collegamento venisse fuori. Quali sono state le ripercussioni sociali, artistiche, stilistiche sul mondo della musica? Perché ci appassiona il mondo della musica in generale, quindi è una ricerca mossa da passione più che altro. E vedremo, insomma, faremo un excursus storico sull'influenza che ha avuto il colore sulla musica e viceversa.
Allora, sulla connessione che c'è tra il suono e il colore, mi danno a dire che entrambe, sia colore che musica, sono delle vibrazioni e che quindi condividono la stessa natura di onde fisiche. Entrambe hanno una caratterizzazione in base alla frequenza e all'intensità. E la frequenza indica praticamente la tonalità del suono e l'intensità il volume. E così come quindi il suono è un'onda che viaggia, anche i colori, come abbiamo abbondantemente visto, sono delle onde, delle lunghezze d'onda. E questo è quanto posso
Questo
proprio.
pare, scusami, aver affascinato molto i Pink Floyd che hanno usato nel loro vinile, credo più famoso, The Dark Side of the Moon, questo prisma che riflette dalla luce, insomma, tutta una frequenza di colori
Sì,
che può
vabbè,
sfumare
c'è cioè la
di
dispersione della luce polarizzata nelle varie lunghezze d'onda dei colori e quindi
quindi.
l'uso
Primo
primo
contatto
punto comune.
interessante che abbiamo voluto richiamare. Torniamo un po' indietro nel tempo. Circa nel 1725 ci fu un primo tentativo interessante di creare uno strumento che cercasse di unire colore e musica, cioè che cercasse di dare un corrispettivo tra la sensazione visiva e quella uditiva. Lo fa Beltrán Castell con il clavicembalo oculare, lo fa poi, vediamo, Bainbridge Bishop con un organo a colori, lo fa a inizio secolo, vediamo, Wallace Remington. Tutti questi strumenti funzionavano circa nello stesso modo. I martelletti di queste tastiere azionavano dei vetri colorati, così che anche un sordo potesse udire la musica, potesse vederla. Questa è una cosa molto interessante in realtà. È stata ripresa, ci dispiace non potervi far vedere il video perché ci sono stati dei problemi questa mattina.
Prima
È
di
stata ripresa nel 2000, da un gruppo torinese tra l'altro, quindi magari qualcuno di voi questo video comunque l'ha visto, che sono i Subsonica, in collaborazione con il Blue Vertigo.
dire passare a questo, però avevamo fatto
Oh, certo.
una piccola parentesi su come anche nell'arte, arte, suono, colore e musica sono sicuramente stati indagati, quindi le loro relazioni, ad esempio da Kandinsky, che considerava anche appunto in questa frase, dice appunto che il colore è un mezzo per esercitare sull'anima l'influenza e quindi lo paragona ad un tasto di un pianoforte dove appunto l'occhio è il martelletto che colpisce e l'anima è lo strumento dalle mille corde, quindi sottolinea anche la capacità di impressionare dal punto di vista emotivo il fruitore e quindi collegare una serie di sensazioni legate al suono, al colore e all'arte. E qua torniamo appunto a quello che Annalisa stava anticipando, giusto? Il tentativo di subsonica e di blu vertigo.
Sì, di creare un video che potesse essere udito anche dai sordi. Quello che hanno fatto loro è collegare ogni loro strumento a una fonte di luce che ne riproducesse il ritmo attraverso varie luci, quelle le luci più fredde, le luci più calde magari per il basso e così via. Questo è un progetto molto interessante, si chiama Zero Volume. E sono stati loro insomma a riprendere il discorso che era stato iniziato già nel Settecento, insomma, abbiamo visto con l'organo a colori e il clavicembalo oculare. Dopodiché passiamo ad analizzare un altro aspetto fondamentale che lega colore e musica.
E moda, anche se
E
va.
moda in questo caso, perché ci riallacciamo anche a quello che diceva il dottor De Leo prima, non solo la musica, il mondo della musica, il mondo delle case discografiche produce album, ma ciascun artista nell'arco del tempo, in modalità diverse, ha cercato un suo modo per farsi identificare attraverso le copertine dei dischi, attraverso lo stile del vestiario e attraverso, non so, attraverso gli show dal vivo. Vediamo ora, al giorno d'oggi, quali sono gli stili che ci richiamano subito alcuni generi di musica.
Questi sono degli emo punk, poi abbiamo il dark rock e poi abbiamo il glam rappresentato dalle appunto sfilate d'arte, sì, sfilate d'arte, sfilate di moda, entrambi i casi.
Quindi non solo attraverso la moda, però, ma anche attraverso le copertine dei dischi. Le copertine dei dischi hanno connotato proprio le caratteristiche di alcuni artisti. Gli Iron Maiden, forse avete visto tutte le copertine degli Iron Maiden in giro per negozi di dischi e usano insomma, queste creature anche loro mostruose, insomma. Vedendo i loro dischi, ovviamente, anche senza leggere di chi possano essere, la testa del fruttore, insomma, la nostra mente subito associa un cantante, un genere musicale. Quindi è importante il ruolo che ha giocato il colore e lo stile.
Anche le copertine, che quindi questo è come se fosse al termine di un processo che è iniziato già un po' di tempo fa, già negli anni 50, dove però la copertina era abbastanza elementare all'inizio, appunto le prime copertine li traevano semplicemente la foto dell'artista, quindi in questo caso Elvis, che si appunto.
Vediamo invece adesso dagli anni 50 in poi le varie influenze che ha avuto il colore sulla musica. Negli anni 60 qualcosa cambia. Già Elvis comunque era un cantante a cui stava molto a cuore lo stile, e ne ha uno particolare ovviamente, che tutti conosciamo. Negli anni 60 ci sono due fenomeni che attirano molto l'attenzione, il beat e il rock. Il beat, qui abbiamo usato ovviamente i Beatles e i Rolling Stones, queste due band che sono da tutte riconosciute subito per connotare il fenomeno che prende vita negli anni 60. Il beat è un po' più inglese, ha delle sonorità abbastanza morbide, delle melodie che si ricordano facilmente. Il rock è più trasgressivo. Ed è caratterizzato da questi riff di chitarra appunto più metallici. Entrambi i gruppi, per entrambi i generi musicali, hanno utilizzato il colore e il loro stile in modi diversi, per dare a volte anche gli stessi messaggi. Per esempio,
ad esempio i Beatles, vabbè, sono sicuramente noti per Yellow Submarine e la copertina, c'è cioè il Franco Bullo che avevano utilizzato appunto Cioè, sostanzialmente loro vivono, pur vivendo nello stesso periodo dei Rolling Stones, hanno un modo di comunicare, comunque sia di fare musica, certamente diverso, e hanno influenzato moltissimo anche lo stile, con appunto le giacche, il loro capello a caschetto. E comunque si hanno negli anni del Vietnam, del pacifismo, un modo più, un po' più prendere coscienza, un po' più sosto appunto di vivere gli stessi anni, di creare o quantomeno cercare di identificare una fetta di popolazione, mentre diciamo, nello stesso periodo c'era una, diciamo, gli anni erano particolarmente caldi, e chi invece voleva manifestare malcontento, protesta, trasgredire di più, si era meglio identificato appunto nei Rolling Stones, che fanno infatti la copertina di Paint It Black, diviene sicuramente e anche il testo stesso diventa il simbolo di quella che è appunto l'infelicità del periodo, degli anni stessi, delle persone che vivevano quegli anni.
Paint it black, appunto vuol dire pitturalo di nero, quindi dai colori che c'erano in quel periodo che rappresentavano la psichedelia, il mondo beat, il flower power e gli hippie, che comunque protestavano poi alla fine per le stesse cose, che davano disagio ai creatori, insomma, del rock and roll. Ci sono proprio due filosofie diverse, i colori da una parte del beat e il nero dei Rolling Stones, nero come protesta nera e nero come anche l'animo umano in quel momento, perché evidentemente più o meno, insomma, le persone si sentivano male per come vivevano in quel momento. Questa è una canzone manifesto proprio di questo disagio, si chiama Paint It Black, pittura di nero, magari vediamo solo da solo la prima strofa, e ne sentiamo se riusciamo un terzo. Una porta rossa e voglio colorarla di nero. Si capisce che questa era proprio una canzone manifesto per gli amanti del rock in quel momento. Ascoltando questa canzone, che credo molti di voi conoscono, vi sarete anche resi conto di un altro fenomeno abbastanza in voga in quel periodo, sempre degli anni 60. Questa canzone, così saltiamo invece in Italia per descrivere quello che è il panorama italiano, questa canzone è stata rifatta da Caterina Caselli, e questo era un fenomeno in voga in quel periodo, rifare le canzoni che famose erano in lingua inglese, appunto in lingua straniera. In Italia si ritrova una situazione diversa e noi abbiamo scoperto facendo questa ricerca, perché non è una cosa che forse non tutti della nostra età conoscono, che in Italia c'era un altro fenomeno in quel periodo, anzi per la
C'erano tre
precisione tre.
fenomeni, che proprio sono letteralmente i colori principali, no? C'era appunto la linea verde, la linea gialla e la linea rossa. E diciamo che quelli che più si facevano, diciamo, quelli che erano un po' più leggeri, quindi la linea un po' più frivola del momento, che erano appunto i famosi capelloni, erano rappresentati alla linea verde. E quindi avevano delle canzoni che erano, diciamo, un po' di contrapposizione, ma
Vagamente comunque.
abbastanza banali, sì, non è che proprio si. Insomma.
Banali, ma che comunque già ripercorrevano il tema della libertà,
Sì.
dell'ecologia, verde anche per
Infatti, appunto,
questo.
diceva il colore della natura, libertà, amore, fiducia nel futuro, insomma, non è.
Questa
E
è la
c'è una
canzone
canzone
manifesto.
che è Manifesto, che era Bushman, appunto.
Era di Bushman, la linea verde. Nello stesso
Nello stesso
periodo.
tempo c'era anche, appunto, la linea gialla, che.
Prendendo un spunto evidentemente da una trasmissione che andava molto in voga in quel periodo, Bandiera Gialla, che trasmetteva comunque programmi e canzoni.